Capitolo quinto. Nell'ombra serale obliqua dei sacchi ammassati sulla banchina, Vronsky, nel suo cappotto lungo, col cappello abbassato e le mani in tasca, camminava voltandosi rapidamente a ogni 20 passi come una belva in gabbia. A Sergei Ivanovich, mentre si avvicinava, parve che Vronsky lo avesse scorto, ma che fingesse di non vederlo. Per Sergei Ivanovich era indifferente, egli era al di sopra di ogni considerazione personale nei riguardi di Vronsky. In quel momento Vronsky, agli occhi di Sergei Ivanovich, era un collaboratore importante di una grande impresa e Koznishev stimava suo dovere incoraggiarlo e approvarlo. Gli si avvicinò. Vronsky si fermò, lo guardò fisso, lo riconobbe e, fatti alcuni passi incontro a Sergei Ivanovich, gli strinse forte la mano. «Forse voi non desiderate neppure di vedermi», disse Sergei Ivanovich, «ma non posso esservi utile?» «Non c'è nessuno che io possa vedere meno spiacevolmente di voi», disse Vronsky. «Perdonatemi, cose piacevoli per me nella vita non esistono». «Capisco, volevo offrirvi i miei servigi», disse Sergei Ivanovich esaminando il viso evidentemente sofferente di Vronsky. «Non avete bisogno di una lettera per Ristich? Per Milan?» «Oh no», disse Vronsky quasi stentando a capire. «Se per voi è indifferente, camminiamo. Nelle vetture c'è una A fatale. Una lettera? No, vi ringrazio. Per morire non c'è bisogno di raccomandazioni». «Se non ai turchi», disse egli, sorridendo solo con la bocca. Gli occhi continuavano ad avere una espressione di sofferenza esasperata. «Sì, ma forse vi sarebbe più facile entrare in relazioni, che tuttavia sono indispensabili, con una persona preparata. Ma come volete». «Sono stato molto contento sentendo della vostra decisione. Anche così ci sono già tanti attacchi contro i volontari che un uomo come voi li solleva nell'opinione pubblica». «Io, come uomo», disse Vronsky, «sono buono perché la vita per me non vale nulla e che in me ci sia abbastanza forza fisica per sfondare un quadrato e romperlo o rimanerci, questo lo so. Sono contento che ci sia qualcosa per cui dare la mia vita, la quale non è che non mi sia necessaria, ma mi è venuta in odio. A qualcuno servirà». Ed egli fece un movimento impaziente con lo zigomo per un doloroso, incessante mal di denti che gli impediva perfino di parlare con l'espressione che voleva. «Tornerete a nuova vita, ve lo predico», disse Sergei Ivanovich sentendosi commosso. «La liberazione dei propri fratelli dal giogo è un fine degno e della morte e della vita. Che Iddio vi conceda buon successo esterno e la pace interiore», soggiunse e tese la mano. Vronsky strinse forte la mano tesa di Sergei Ivanovich. «Sì, come strumento posso servire a qualcosa, ma come uomo sono un rudere», egli disse dopo una pausa. L'attanagliante dolore al dente robusto che gli riempiva di saliva la bocca gli impediva di parlare. Tacque esaminando le ruote di un tender che scivolava lento e scorrevole sulle rotaie. E a un tratto non un dolore, ma un disagio interiore, tormentoso e complesso, che pure non era dolore, lo obbligò a dimenticare per un momento il mal di denti. Guardando il tender e le rotaie, sotto l'influsso della conversazione con un amico che non aveva rivisto dopo la propria sventura, gli tornò a un tratto in mente lei, cioè quello che rimaneva ancora di lei quando egli era entrato, correndo come un pazzo, nella caserma della stazione ferroviaria. Sul tavolo della caserma il corpo insanguinato, disteso senza ritegno in mezzo agli estranei, ancora pieno di vita recente. La testa, intatta, reclinata indietro con le trecce pesanti e i capelli inanellati sulle tempie e sul viso delizioso dalla bocca rossa socchiusa. Una strana espressione di pena rappresa sulle labbra e spaventosa negli occhi non chiusi e fissi, quasi stesse per pronunciare quella frase terribile che gli aveva detto durante il litigio, che egli se ne sarebbe pentito. Ed egli cercava di ricordarla come era quando l'aveva incontrata la prima volta, pure alla stazione. Misteriosa e incantevole, piena d'amore, che cercava e dava la felicità, e non così crudelmente vendicativa come gli tornava alla memoria nell'ultimo istante. Egli cercava di ricordare i momenti migliori passati con lei, ma questi momenti erano avvelenati per sempre. Egli ricordava di lei solo quella minaccia trionfante che aveva compiuto per ottenere un rimorso non necessario a nessuno, ma indistruttibile. Cessò di sentire il dolore al dente e i singhiozzi gli contrassero il viso. Passando 2 volte davanti ai sacchi, in silenzio, e tornato padrone di sé, si voltò con calma verso Sergei Ivanovich. «Non si è avuto un bollettino dopo quello di ieri?» Sì, li hanno battuti per la terza volta, ma per domani intanto si aspetta un combattimento decisivo. E dopo aver parlato ancora della proclamazione di Milan a sovrano e delle conseguenze enormi che questo poteva avere, si separarono, andando nelle rispettive vetture, al secondo squillo di campanello.